Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Effetto mondo.
It's grotesque, and the Russian-North Korean military partnership is deepening now beyond rhetoric and video to reality. Kim paid Putin a visit last year, touring several secretive space and military facilities, at one point toasting Putin and vowing to have him back in what he called Putin's, quote, sacred struggle against the band of evil in the West.
Giulia, buongiorno.
Buongiorno. Questo era un riassunto fatto da una giornalista della CNN a corredo della visita di Vladimir Putin in Nord Corea. E molto impressionante, perché faceva vedere, ormai credo che sia i russi sia i nordcoreani sappiano che in questa era super tecnologica tutto quello che viene mandato in onda può essere visto anche fuori dai loro paesi, e in questi giorni di preparazione all'arrivo di Putin in Nord Corea, sia le TV nordcoreane sia quelle russe hanno mandato in onda simulazioni di come andrebbero in polvere le città americane se fossero bombardate da un ordigno nucleare russo o presumibilmente nordcoreano. Quindi la giornalista giustamente dice: questa è propaganda, perché nessuno può veramente pensare che si stia preparando un attacco nucleare agli Stati Uniti, però fa capire che questo viaggio sicuramente i due leader parleranno molto anche di armi, di collaborazione e anche delle armi nucleari, cosa che spaventa tutti, anche solo sappiamo a sentirne parlare. Quindi questa notizia davvero su, insomma, quello che trapellerà di questi incontri tra Putin e il leader nordcoreano è sicuramente desta preoccupazione, ma anche tanto interesse. Poi devo dirti, New York Times, sì, per esempio, Wall Street Journal, grande fotonotizia dei Boston Celtics, che hanno vinto il loro 18° titolo dell'NBA, la massima serie di pallacanestro americana, e con questo raggiungono un record assoluto di vittorie, mentre il New York Times ha un collage di tutte le foto, quelle che si conoscono, dei bambini, è un tema che ha affrontato anche il Vaticano, dei bambini ucraini di fatto rapiti dai soldati e portati in Russia. Anche questo è una questione che in un'eventuale trattativa di fase più avanzata di una pace tra Russia e Ucraina andrà affrontato. E poi la curiosità invece mi ha molto colpita, ma sapete, è un po' la mia passione, quella degli animali. USA Today ha questo titolo: The Four-Legged Lifesavers, cioè coloro che salvano la vita ma hanno quattro gambe o quattro zampe, perché un recentissimo studio di due università, sì, conferma quello che forse, insomma, quasi tutti pensiamo, cioè che la compagnia di un cane può aiutare molto le persone emotivamente, e in questo caso in particolare i soldati che tornano dai teatri di guerra americani con quella che viene definita la post-traumatic stress disorder, cioè il disordine post-traumatico. E la compagnia di un cane, ci sono associazioni che in particolare usano dei labrador e poi danno questi cani ai reduci, insomma, hanno notato veramente una serie di miglioramenti enormi anche nel riuscire a reinserirsi nella società, oltre a superare i traumi legati ad aver partecipato a una guerra.
Incredibile. Giulia, che altro in primo piano oggi?
Nel Regno Unito, insomma, sì, se in Francia sentiamo molti di questi slogan, fronte unito contro l'estrema destra, nel Regno Unito invece i conservatori continuano a lanciare appelli all'elettorato in vista delle elezioni del 4 luglio: non lasciatevi convincere dal partito del Labour, perché lì il nostro paese non deve entrare in quella che viene definito un'era di nuovo socialismo. Vedremo, perché anche qui ci saranno altri dibattiti diretti tra il cancelliere Sunak e il leader del Labour Keir Starmer, e si parlerà molto anche di nuovo, come abbiamo detto nei giorni scorsi, di tasse. Ma visto che abbiamo nominato la Francia, ti faccio sentire, sì, questo interessantissimo audio di Bardella, che secondo me conferma che è veramente molto giovane, però grandissima abilità politica, a mio modestissimo giudizio. Sentiamolo.
J'ai l'ambition d'être Premier ministre. Premier ministre à la tête d'un gouvernement d'union nationale qui sera formé sur une majorité absolue. Et donc je n'envisage pas d'être le collaborateur du président de la République.
Perché avevamo detto, no, fin dall'inizio, Macron forse questa mossa da giocatore di poker l'ha fatta perché un conto è stare all'opposizione, un conto è andare al governo. Ma Bardella ha già risposto, ha detto io certo che ho l'ambizione di essere primo ministro di questo paese, ma non con una maggioranza relativa, perché in quel caso io dovrei essere di fatto un collaboratore di Macron. Io desidero e chiedo ai francesi che ci diano una maggioranza assoluta, perché in quel caso davvero possiamo cambiare la Francia. Quindi ha, diciamo, ulteriore, ha fatto una.
In caso di frammentazione, senza una maggioranza chiara, no, preferiscono di Macron.
Esatto, esatto.
Gliela rimandata indietro.
Esatto. E vedremo, perché comunque oggi tutti i giornali di nuovo titolano sulle difficoltà che ha Macron e, diciamo, tutto quel fronte che non si è già riunito intorno al Rassemblement National a trovare a sua volta una piattaforma e un'unità. Quindi anche qui molto interessante vedere quello che succederà. Intanto Liberation, e qui c'è un eco un po' di quello che a volte sentiamo in Italia, a questa fotomontaggio dell'urlo, forse uno dei quadri più famosi del Novecento, l'urlo di Munch, e il titolo è che cosa succederà della cultura con un governo di destra a destra. E c'è sempre questo tema, insomma, che c'è chi pensa che la maggior parte dell'intelligenza e delle persone che in qualche modo lavorano nel mondo della cultura siano di sinistra o di centrosinistra, e quindi questo allarme ulteriore per una possibile vittoria della destra in Francia.
Che altro ancora, Giulia, dove ci porti?
Ti porterei velocemente in Spagna, perché in realtà forse avrete notato, insomma, Sanchez non sembra molto interessato, come del resto Macron, però Macron, diciamo, che è giustificato dai grandi problemi che ha in vista delle elezioni del 30 giugno, però anche Sanchez non sembra particolarmente attivo in questa partita delle nomine europee, perché
anche se è uno dei mediatori lui, per il PSE,
diciamo che forse ci si aspettava che, siccome uno di quelli che non ha perso tanto, forse avesse un ruolo maggiore, o comunque, essendo la Spagna un paese europeo tra i pochi che continua a crescere, che forse chiedesse qualcosa di più anche lui. Tanto io massimo rispetto se si limita a fare da mediatore, però è anche perché in patria continua a avere dei problemi, perché è ben lungi dall'essere risolta la questione dell'indipendentismo catalano. Puigdemont è tornato a chiedere un referendum sull'indipendenza della Catalogna, e questo naturalmente scatena le opposizioni a Sanchez, quindi è tutto un po' complicato anche lì. Ti farei sentire però l'analisi di un politico spagnolo di un commentatore politico spagnolo che ci fa capire come invece Giorgia Meloni venga vista veramente come diciamo colei che può fare la differenza nelle trattative, o che comunque ha delle carte da giocare. Sentiamo.
Hay que ver cuánto ha podido convencer en el G7 a Meloni, que es el elemento fundamental. Como Meloni diga no, tiene un problema von der Leyen, y a partir de ahí tiene otro problema von der Leyen, y es la inestabilidad en Francia para poder negociar con Macron.
Qual è il concetto?
L'idea è che sicuramente Giorgia Meloni ha una sorta di potere di veto in questo momento, anche perché se von der Leyen pensava di poter contare su Macron, come abbiamo appena detto, su Macron non può contare. Sì, può contare forse sull'appoggio di Scholz, ma quanto strano sembra l'appoggio di un cancelliere del centro-sinistra a una candidata del centrodestra, perché von der Leyen è stata ministra della difesa di Angela Merkel, nonché ancora oggi appartenente alla CDU. Quindi questi giochi, in effetti, anche qui, per chi è appassionato di queste trattative politiche, davanti alle telecamere o dietro le quinte, è una fase molto interessante.
Abbiamo ancora qualche secondo prima di chiudere.
Allora ti porto velocissimamente in Israele, dove naturalmente tutti i giornali si concentrano su questa ennesima crisi del governo Netanyahu, e però l'interpretazione è sempre la stessa. Benjamin Netanyahu tira dritto, e quasi certamente sciolto il gabinetto di guerra, dipenderà ancora di più dalla destra estrema, quella di Ben-Gvir, con buona pace di due paesi, due stati, perché sappiamo qual è la situazione in Cisgiordania con i coloni, e con anche buona pace di una possibile tregua di cui si è tanto parlato.
E noi ci fermiamo qua, Giulia, grazie, è tutto per la puntata di oggi, con Carlo Salvatore regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti, buona giornata.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.